SBS Italia.
Per festeggiare il penultimo giorno del Giro d'Italia ci colleghiamo in diretta con il nostro esperto di due ruote, Fabio Petrò. Buongiorno Fabio, ci senti?
Buongiorno.
Ah, forte e chiaro.
Buongiorno.
Ecco Fabio, senti, allora, visto che ci sei, visto che poi lunedì analizzeremo la conclusione della Corsa Rosa,
parliamo di piedina romagnola.
No, dico, tu resta in collegamento già da adesso, perché non si sa
c'è
mai.
Qua,
visto che funziona,
qua,
tu tieni il telefono in carica e noi teniamo la linea.
Devo stare qua fino a lunedì.
Esatto.
Ma qua che significa?
Perfetto.
Tu dove sei, Fabio?
Io sono a Perth.
Ah, quindi a Perth c'è la piedina romagnola, vedi, ce lo chiedevamo.
C'è un van che va in giro qua per le spiagge di Perth con la piadina romagnola.
Fantastico.
Però non sono ancora riuscito a trovarlo e assaggiarlo, vedrete. quando l'assaggerò poi vi dirò.
Lui rincorre il van lungo la costa di Perth, però ancora...
In bicicletta.
È una leggenda metropolitana quella di questo van con la piadina romagnola, per cui non sapremo mai se effettivamente è tale.
È solamente una fantasia. Comunque, senti Fabio, appunto, detto ciò che sicuramente avrà interessato tantissimo i nostri ascoltatori, passiamo alle cose serie perché parliamo ovviamente con te di ciclismo. Dunque, siamo giunti a due tappe dalla conclusione del Giro d'Italia e i giochi non sono ancora conclusi. Per presentare le ultime due frazioni di una Corsa Rosa che resta ancora aperta, appunto, ne parliamo con te. Raccontaci un po' che cosa succede, insomma, ecco.
Sì, guarda, ieri c'è stata la Treviso San Martino di Castrozza, una tappa di breve, tra virgolette breve, 151 chilometri, ma con tre gran premi della montagna, Passo San Boldo, il Lamon e il finale del San Martino di Castrozza. Ha vinto Sebastian Chaves, il colombiano della Mitchelton Scott, che grazie a una fuga di una ventina di corridori si è ritrovato sulle rampe dell'ultima salita, ha provato ad attaccare e ha vinto. Dopo un anno ha avuto dei problemi di salute, aveva vinto nel 2018 la tappa di Etna, sempre al Giro d'Italia, e poi ha avuto una mononucleosi, questo ragazzo colombiano, che l'ha tenuto praticamente fermo quasi tutto l'anno. È rientrato quest'anno proprio per il Giro d'Italia, tanti sacrifici, tanto allenamento, però alla fine gli hanno dato ragione, perché ieri ha vinto, ha fatto un bellissimo attacco negli ultimi chilometri ed è riuscito a mettere, diciamo, un punto nella sua carriera, un'altra tappa al Giro d'Italia. Secondo il nostro Andrea Vendrame dell'Androni Giocattoli e terzo è arrivato il Manuel Antunes della CCT Team. Tra i big c'è stata qualche scaramuccia, l'unico che ha guadagnato un attimino è stato Miguel Angel Lopez della Astana, che ha attaccato più o meno a metà salito e ha recuperato un minuto di vantaggio sui diretti avversari. Poi ci ha tentato anche Primoz Roglic proprio all'ultimo chilometro, ma il nostro Vincenzo Nibali e Richard Carapaz l'hanno subito bloccato e quindi i big sono arrivati tutti insieme al traguardo.
Senti Fabio, allora un attimo, prima di approfondire questo argomento, hai nominato prima Nibali rispetto a Carapaz come quelli che hanno interrotto l'azione di Roglic. Ricordiamo che Roglic è terzo in classifica, è vero che Nibali deve difendere in un certo senso il secondo posto proprio dall'attacco di Roglic, ma in quel caso non era più indicato lasciar lavorare il leader della classifica Carapaz per poi eventualmente contrattaccare nel caso in cui fosse stato Carapaz a chiudere il gap con Roglic?
Certo, in realtà sì, i giochi erano questi, doveva essere Nibali che doveva lasciar fare la maglia rosa, la squadra in maglia rosa, o in questo caso Carapaz, andare a chiudere il buco. Però sai, in questi frangenti ci sono state un po' di scaramucce tra Nibali e Primoz Roglic in precedenza, poi considerate anche che la Movistar, la squadra appunto di Carapaz, aveva lavorato tutto il giorno, quindi insomma c'è stato, e poi è stato un attacco forse per vedere se... Primoz Roglic, per vedere se gli avversari erano pronti e lesti ad andargli alla sua ruota oppure no. Questo è stato, e quindi Primoz Roglic ha dovuto abbandonare le velleità di recuperare qualche secondo prima della cronometro e prima della tappa di quest'oggi, che sarà molto molto dura al tappone dolomitico.
Allora adesso ci arriviamo. Prima però ascoltiamo proprio dalle parole di Vincenzo Nibali come lo squalo del dello stretto si sia in un certo senso giustificato per una mancata azione da parte sua e in generale per i mancati attacchi nei confronti del leader della classifica, dicendo si trattava di una salita tutto sommato agevole nella quale l'andatura era talmente alta che era difficile fare la differenza. Prima ascoltiamo Nibali.
No, era un arrivo difficile, molto veloce, però non è che si poteva fare moltissimo perché si saliva anche di moltiplica, quindi la velocità era alta e si stava molto bene a ruota.
Si saliva di moltiplica, Fabio, cioè per noi profani...
Scusate, ma non ho sentito.
Ah, non hai sentito? Vabbè, Rivali diceva in pratica si saliva di moltiplica, quindi era difficile fare la differenza perché insomma tutti tenevano un'andatura molto alta.
Si saliva di moltiplica vuol dire che si saliva con la moltiplica, quella davanti, molto grande e quindi la velocità è molto alta. Normalmente nelle salite si mette la moltiplica piccola davanti e non quella grande. Quando si sale con quella grande vuol dire che la velocità è alta e quindi è molto difficile riuscire a fare la differenza e molto riuscire a scattare e prendere vantaggio sui diretti avversari. Poi Nibali non è un corridore, è un corridore che ama fare degli scatti, dei continui scatti per cercare di mettere più secondi fra sé e gli avversari. In questo caso su una salita lunga con pendenze che erano abbastanza basse, perché pensate era una salita di 13,6 km al 5-6%, quindi non molto ripida, e quindi la velocità fa tutto. Ecco il perché non è, giustamente dice Vincenzo Nibali, non era la salita dove si doveva attaccare per cercare di recuperare il gap che c'ha su Carapaz.
Ecco, adesso ci arriviamo, perché invece ne arrivano ben 5 di salitone nella tappa di oggi. Prima però un piccolo inciso sul vincitore di nuovo di giornata, Chaves, perché il Colibrì è un po' l'erede di Cacaíto Rodríguez, al di là insomma della sua esperienza personale, che casualmente l'ha visto vincere queste due tappe importanti al Giro d'Italia a distanza di un paio d'anni, in entrambi i casi con i genitori venuti a sostenerlo, anche alla luce della mononucleosi di cui ci parlavi.
Sì, ma allora guardate, Esteban Chaves sembrava appunto prima della mononucleosi, sembrava un corridore che dovesse esplodere da un momento all'altro, perché aveva vinto tappe alla Vuelta, appunto tappe al Giro d'Italia, aveva indossato la maglia rosa, era arrivato terzo alla Vuelta, si era addirittura aggiudicato il Giro di Lombardia, una classica monumento, ed è stato tra virgolette il primo colombiano ad aver vinto una classica monumento in tutta la storia dei colombiani. Quindi era un corridore che sembrava dovesse esplodere da un momento all'altro, poi questa mononucleosi l'ha bloccato, adesso è ritornato, speriamo che ci dia delle altre soddisfazioni, perché è un corridore che corre sempre col sorriso fra i denti ed è molto simpatico soprattutto ai tifosi di qualsiasi del ciclismo, insomma, ecco così.
E ricordiamo che insomma siamo in collegamento con Fabio Petrò, il nostro esperto di ciclismo, con il quale stiamo parlando delle ultime due tappe del Giro d'Italia. Insomma, Chaves che corre con il coltello fra i denti e il sorriso sulle labbra, forse che è più semplice così. Senti, allora a questo punto ricordiamo la situazione di classifica. In rosa c'è Carapaz con 1,54 su Nibali e 2,16 su Roglic, a 3,3 c'è Landa, e adesso c'è questa tappona dolorosa mitica con 5 Gran Premi della Montagna, 194 km di strada. Ricordiamo che poi domenica si chiude con un cronometro piuttosto breve a Verona, e quindi a questo punto Fabio, qual è secondo te la strategia di Nibali per cercare di colmare questo gap di quasi 2 minuti nei confronti di Carapaz? Si comincia ad attaccare sin dall'inizio delle salite di questa tappa odierna, si aspetta l'ultima salita magari per recuperare metà del gap e poi puntare tutto a Verona? Che cosa ti aspetti da Nibali?
Ma allora, diciamo che è una tappa molto lunga, sono quasi 200 km, come hai detto tu, con 5 passi molto molto impegnativi. Si inizia con la cima a campo, il Mangen, il passo Roll, il Croce Down e poi il Monte Avena. Ci sono due scenari, ci potrebbero essere due scenari in questa tappa: o un attacco come aveva fatto Chris Froome l'anno scorso sul Colle delle Finestre, che se ne andò e ribaltò la classifica e quindi partì subito all'inizio e quindi quindi un Nibali che ci possiamo aspettare che magari non parta sulla prima salita ma sul passo Mangen, che è la seconda salita di giornata, che è anche più impegnativa, si arriva ai 2047 metri di altezza, quindi una salita molto impegnativa, può darsi che parta lì e quindi cerchi di fare l'impresa, come si dice, di staccare tutti e di ribaltare la classifica. Questo potrebbe essere uno scenario. Il secondo scenario invece, come hai detto tu, tentare il tutto nelle ultime due salite, il Croce Down e il Monte Avena, anche se sono salite un po' meno lunghe, una è di 11 km, l'altra è solo di 7 km, però hanno pendenza abbastanza buone, diciamo tra il 5 e il 7% con una massima del 10-11%. Qua si potrebbe fare la differenza, si potrebbe guadagnare quel minuto, minuto e mezzo che poi servirebbe a Vincenzo Nibali nella cronometro finale per cercare di riuscire a battere Carapaz. Diciamo che avrà di fronte una squadra molto forte, che è la Movistar di Carapaz, che ricordiamo anche nelle sue fila anche Mikel Landa, che come hai detto tu adesso in questo momento si trova quarta in classifica, per cui la Movistar ha due pedine che può muovere in questa tappa. Sia Landa che Carapaz. Landa potrebbe essere il jolly, cioè potrebbe essere il corridore che va in attacco, va all'attacco magari a metà della tappa o anche all'inizio e fa lavorare, deve far lavorare la squadra di Vincenzo Nibali e la squadra di Primoz Roglic, e Carapaz stare alla finestra, aspettare e stare con i suoi diretti avversari per poi magari nel finale attaccare lui stesso. Quindi insomma ci sono vari giochi, ci potrebbero essere vari giochi in questa ultima tappa dolomitica, che sicuramente sarà da guardare, perché è una tappa che è come c'è stata quella del Mortirolo, erano le due tappe clou di questo Giro d'Italia, una se n'è andata grazie alla vittoria poi del nostro Ciccone e adesso ci aspettiamo Vincenzo Nibali, insomma.
Senti,
vuole
Fabio,
vincere
questo
Giro. Scusa se
ti interrompo, ecco, a questo riguardo, ti sorprenderebbe, quanto ti sorprenderebbe una specie di accordo tacito tra Roglic e Nibali, perché insomma sono secondo e terzo, sono distanti pochi secondi l'uno dall'altro, è vero che tra secondo e terzo dal punto di vista del palmarès qualcosa cambia, ma insomma entrambi vedono una residua chance di giocarsi il giro, è possibile che si accordino per cercare di attaccare insieme il Carapaz?
Sì, potrebbe esserci, però la vedo dura dopo tutte le scaramucce,
ecco,
che ci sono state,
esatto,
tra loro due.
Se non ci fosse stato
questo
giro. Ecco, ma quindi non credi che esista questa possibilità, insomma, che i due si diano un po' man forte all'inizio per evitare di attaccarsi reciprocamente, ma di coordinare l'attacco nei confronti di Carapaz?
Sai, allora Vincenzo Nibali per vincere questo giro deve attaccare Carapaz in salita, mentre Primoz Roglic può anche stare lì sornione un attimino e poi tentare il tutto per tutto nella crono, che è, diciamo, il suo terreno preferito. Quindi sono due tattiche diverse, però certo tutto può succedere chiaramente nel ciclismo, però la vedo dura che Nibali e Roglic si mettano d'accordo e collaborino per attaccare la Movistar, perché diciamo che devono attaccare tutta la Movistar, perché devono attaccare non solo Carapaz che è la maglia rosa, ma devono attaccare anche Landa, Mikel Landa, che è quarto in classifica.
Senti, poi lunedì facciamo anche il punto della situazione un po' storico sul giro, perché ci spieghi come mai negli ultimi anni non si finisce sempre più a Milano, perché insomma c'è stato questo cambio voluto dall'organizzazione, quindi dalla stessa Gazzetta, sì, dello Sport, che ha tolto a Milano questo primato, quello di chiudere sempre il Giro d'Italia. Mi fai proprio in chiusura una percentuale di vittoria di questo giro di Carapaz, Nibali, Roglic, mettici pure Landa, gli diamo uno 0,5%, così dai.
Allora, io direi che Carapaz in questo momento, come lo vedo pedalare, ha tante chance di vincere, quindi io gli darei un 70%, poi un 10-10-10 ai tre inseguitori, quindi Nibali, Roglic e Landa, per arrivare ai 100, però per arrivare al 100%, diciamo. Però diciamo che Carapaz in questo momento, vedendolo come sta correndo nelle ultime tappe di salita, sta andando e sta pedalando veramente molto molto forte. Ripetiamo, è accodiovato da una squadra molto forte, tra le sue fila anche Mikel Landa, che lo potrebbe aiutare come jolly. Nibali e Roglic, Nibali deve attaccare, deve inventarsi qualche cosa per vincere questo Giro d'Italia, e Roglic forse aspetterà aspetterà la crono individuale di domenica per cercare di rimanere sul podio o addirittura di vincere, insomma, questo Giro d'Italia.
E Ciccone?
Ciccone speriamo tenga la maglia azzurra di miglior scalatore. Ciccone, ricordiamo, è 17esimo a oltre 26 minuti, è un ottimo corridore, è un giovane promettente, se non sbaglia la tappa di oggi, di questa sera, sicuramente arriverà a Verona con la maglia azzurra di miglior scalatore, che è un grande primato per lui e per tutta la sua squadra.
Ma infatti da te volevo più che altro lo vincerà tra 3 anni il Giro.
Ma può darsi, ci sono dei buoni corridori, abbiamo in Italia adesso, ci sono degli ottimi giovani che potrebbero fare molto molto bene nei prossimi anni. In questo Giro si sono fatti vedere, hanno attaccato, hanno vinto delle tappe, devo dire che c'è un bel movimento che si sta sempre migliorando dopo degli anni, diciamo, un po' bui che abbiamo avuto tra i giovani.
Allora ringraziamo il nostro esperto di ciclismo Fabio Petrò. A questo punto l'appuntamento con te non può che essere lunedì attorno alle 8:30, così apriremo la pagina sportiva della prossima settimana proprio dalla conclusione del Giro d'Italia. Grazie Fabio, buona giornata.
Grazie a voi.
Trova altre storie nella tua lingua sul sito sbs.com.au/italian.